Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati nel 2013. Abbiamo con noi ospite per iniziare bene, per iniziare il 2013 alla grande, un autore al quale si è dedicata la critica italiana in modo controverso. Comunque attenti, Igor Patruno. Buona giornata, come stai?
Bene, bene.
Perché controverso? Perché il tuo libro Passaggi, che è stato pubblicato per la prima volta tanti anni fa,
nel 1983, da una piccola casa editrice di Reggio Emilia, Elia Lelia, che pubblicò anche altri scrittori come Beppe Sebaste, Giorgio Messori e Carlo Bordini. Era una casa editrice, diciamo, che nacque con l'intento di dare voce appunto a scrittori anomali, non all'interno.
Ma non svegliamo tutto, Igor.
Non svegliamo tutto.
Andiamo per gradi, perché i nostri ascoltatori vogliono capire esattamente la genesi di questo libro. Perché Passaggi di Igor Patruno, che oggi è uscito per i tipi di Fahrenheit 451, un libro che ha l'ambizione di essere un libro significativo, ovvero sia, non vuole lasciare una traccia nell'aria, ma vuole lasciare un solco nelle anime. Questi passaggi di cui tu fai cenno sono dei passaggi che fra i 70 e gli 80, poi lo sentiremo nella presentazione di Renzo Paris, rappresentano proprio una formazione e un periodo dell'anima e della nostra coscienza collettiva che tu hai creduto giusto in qualche modo registrare. Come ti sei sentito quando hai riletto dopo tanti anni questo libro che appunto risale agli anni 80?
Ma sicuramente, come poi sentiremo da Renzo Paris, Passaggi è un romanzo del Novecento. Però devo dire che presenta, diciamo, una freschezza che, a mio avviso, ovviamente, da dopo averlo riletto, è rimasta inalterata. In realtà Passaggi racconta una storia molto esile, quella di una giovane regista che vuole capire per quale motivo uno scrittore scomparso ha scritto un unico romanzo. Ecco, in tutto questo c'è anche l'approccio di quella generazione, la mia generazione, la generazione dei ragazzi del 77 alla narrativa. Noi la narrativa, insomma, in qualche modo in quegli anni l'abbiamo rifiutata, in qualche modo
una espressione
della cultura borghese. E nel percorso che la giovane regista fa nel tentativo appunto di capire perché questo scrittore ha pubblicato un unico romanzo, tra l'altro con uno pseudonimo, e poi è scomparso, c'è sicuramente il percorso di quella generazione, l'avvicinamento in qualche modo al romanzo. Noi abbiamo scoperto il romanzo tardi, quando avevamo già, insomma,
i pantaloni lunghi.
Ecco, quindi diciamo, questa storia è sicuramente una storia esile, ma è anche simbolica, nel senso che in questo percorso ci sono poi tutte le contraddizioni, ma anche le ambizioni, ma anche i sogni dei ragazzi del 1977. Ecco, in questo devo dire che il romanzo si muove su una dimensione che a me piace definire meta-reale, ma ad un certo punto in questa dimensione irrompe la storia, ovvero irrompe proprio quello che in qualche modo ha spinto questo scrittore a decidere di non scrivere più nulla.
Tornando appunto alla creatività, a quello che vuol significare la domanda iniziale: cosa scrivo? Perché l'impeto iniziale di uno scrittore è quello di voler scrivere, quindi voglio scrivere. Poi cosa scrivo? È il secondo problema, perché non sempre il tema spinge alla scrittura, a volte è proprio la sensibilità. Perché nel tuo caso, infatti, la trama l'abbiamo sintetizzata in pochi istanti, la trama non è impellente da raccontare, ma quanto è il modo. E quindi usi la trama per parlare in un certo modo di certi argomenti, quindi la trama piegata all'argomento. E l'argomento qual è?
L'argomento, intanto, ce ne sono più d'uno, come tu hai giustamente sottolineato. Intanto sicuramente proprio la scrittura.
Quindi un'atmosfera.
Esatto, l'approccio alla scrittura. L'approccio alla scrittura di una generazione che fino a quel momento l'aveva rifiutata.
Esatto.
Poi c'è anche i rapporti, le relazioni. Per quella generazione le relazioni sono state importanti, però è stata una generazione un po' sfortunata, nel senso che poi alla fine non è riuscita a costruire rapporti forti. Dopo la fine, insomma, in qualche modo del movimento, è una generazione che si è dispersa.
O è cambiata troppo.
Poi lo sappiamo, no? Ci sono anche alcuni personaggi famosi, adesso non ne facciamo i nomi.
No, non serve.
Che addirittura sono passati dall'altra parte del sogno.
E forse sono stati i più bravi a cambiare,
esatto,
e a diventare fedelissimi,
stati,
dell'altra,
esatto,
parte.
I fedelissimi dell'altra parte.
E i convertiti sono sempre più ferventi, no? Di chi nasce in una religione.
Non,
no?
C'è dubbio, non c'è dubbio. I convertiti sono sicuramente quelli più ferventi. Ecco, tu hai usato il termine giusto. Io volevo dire fanatici, ma va bene.
A volte anche. Ma tu non sei un fanatico. Anzi,
assolutamente.
Tu registri e continui a parlare di questo libro, un qualcosa che all'epoca ancora non c'era. Quindi,
esatto,
la conversione non c'era. Siamo
non
nel
c'è.
Pieno ancora di quella utopia.
Esatto, siamo nel pieno di quella utopia e siamo in un momento nel quale quella utopia già ha dimostrato di non essere in grado di concretizzarsi, tant'è che appunto molti della generazione dei ragazzi del 77 poi finiscono dispersi, finiscono travolti dal riflusso, finiscono in galera perché alcuni di loro avevano aderito alla lotta armata, oppure finiscono nelle strade in compagnia appunto della polvere degli angeli, come veniva chiamata.
E quindi del disimpegno, ecco, non del richiamo a un ideale, a un sogno collettivo, ecco.
Sì, una generazione,
un sogno privato.
Un sogno privato, però insomma una generazione che in qualche modo è stata distrutta poi appunto dalle delusioni, dall'eroina e da quello che potremmo appunto definire il riflusso.
Ma sentiamo cosa dice Renzo Paris, che ha ripresentato il libro dopo tanti anni, appunto questa nuova edizione per Farla Rete 451, alla fiera del libro Più libri, più liberi.
Questo è un romanzo del Novecento, un romanzo cioè di un secolo ormai del tutto passato, un romanzo che va contestualizzato altrimenti non si capisce più. E come va contestualizzato? Dunque, il libro, almeno a detta dell'autore, è stato scritto nel 1980 e pubblicato nell'83. Il 1980 è anche la data del romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, che apre al romanzo di genere. Gli anni Ottanta sono quelli che stravolgono il Novecento, che lo uccidono, e sono quelli dove nasce questa nuova figura di scrittore che racconta storie. Le storie sono molto importanti, i personaggi di queste storie altrettanto, i documenti ancora meglio, i documenti, le tranche de vie, come diceva una volta Zola, tornano di moda. Questo libro è a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, cioè l'autore ha avuto una formazione, ovviamente come tutti noi, di tipo neoavanguardistico, ma non tanto italiano. Io credo che dietro questo romanzo ci sia il nuovo roman.
Ecco, abbiamo sentito Renzo Paris che parla di nuovo roman, quindi ti ascrive a questa categoria francese alla quale penso degnamente pensi di appartenere, oppure credi che sia un'attribuzione che è esagerato? Quindi passaggi di Igor Patruno non c'entra niente col nuovo roman.
Ma dunque, sicuramente in quegli anni io lessi Les Gommes, che era un romanzo scritto da Robert Grier, uno dei massimi esponenti del nouveau roman francese. E in questo devo dire che c'è stata una fascinazione sicuramente di quella lettura. Quello che mi piacque di Les Gommes era appunto il tentativo di distruggere l'autore, di annullarlo,
di farlo diventare invisibile.
Diciamo, poi il nouveau roman è andato oltre, è andato avanti. Con la distruzione dell'autore c'è la distruzione del personaggio, c'è la distruzione della storia, e alla fine tutto diventa un vortice che si muove e che dà appunto l'idea, no, del mare, del movimento. Ecco, per quello che mi riguarda invece, la distruzione dell'autore genera delle voci.
Queste voci le andremo ad ascoltare dopo un intervallo musicale.
Carta vetrata.
Rieccoci con Carta vetrata, rieccoci con Igor Patruno, Passaggi Fahrenheit edizione, per pochi euro, perché il prezzo è 7,50 euro, un libro che ha segnato la storia del Novecento, della fine del Novecento romano in particolare, perché Renzo Paris lo ha già definito una pietra miliare, l'abbiamo ascoltato poco fa, di quello che rappresenta gli anni 70, gli anni 80, questo periodo a cavallo tra l'impegno e il disimpegno e quello che poi ci portò a Tangentopoli, perché tutto questo cosa rappresenta? La caduta degli angeli. E volevi leggerci proprio su questo, sul cielo vuoto di angeli, dove lo squallore di una prospettiva senza speranza incomincia a mordere il cuore, a chiuderlo in una scatola.
Bene, siamo a metà del romanzo e praticamente l'inquadratura della scena che tra un attimo leggerò si svolge all'interno di un bar. Entra un clochard barcollante, emana un intenso odore di rinuncia e indifferenza, frammisto a quello del sudore e dell'urina. Indossa una tunica lacera e sudicia, abbottonata sul davanti fino al collo, ha la barba incolta e procede scalzo. Si spinge fino al bancone e resta in silenzio. Il barista si affretta a riempire una bottiglietta di caffè freddo, la chiude con un tappo di plastica e gliela porge. Quello la prende, la ripone nel suo zaino e si guarda intorno. Non ci sono più angeli in cielo ad accogliere le anime dei morti. I cieli sono vuoti. Esce dal bar, si guarda attorno e sputa più volte per terra. Infine scompare diretto verso il centro.
E noi siamo in centro, siamo qui in Piazza del Gesù al 47, come i nostri ascoltatori sanno bene, e sappiamo che il centro è la casa di tutti i senza casa, perché nelle periferie, nei luoghi dove l'identità della zona, del quartiere, della borgata, come la vogliamo chiamare, la chiamiamo, diventa così forte che chi non ha casa, chi non appartiene a nessuno, in qualche modo sente di essere fuori posto. E quindi si va a nascondere in centro. Questo centro, così bello, così antico, diventa l'emblema di un qualcosa.
Beh, sicuramente quello che tu stavi raccontando, insomma, in qualche modo, il brano che ho letto contiene due elementi. Il primo elemento è quello di cui tu hai parlato prima, ovvero il cielo senza angeli. Un cielo vuoto, l'uomo che si sente solo, abbandonato, perso in qualche modo. E che vaga. Il secondo elemento è appunto quello della direzione verso il centro, come se il centro della grande città potesse in qualche modo rappresentare una speranza che però poi alla fine, insomma, non c'è, perché il clochard resta un clochard e
il barista lo guarda con sdribrezzo, con disgusto.
No, il barista riempie rapidamente la bottiglietta e gliela dà per fare in modo che lui se ne vada, no? Esca il più possibile
dall'arco, no? Della sua vista.
Dall'arco della sua vista, perché poi insomma alla fine gli spaventa i clienti. Ecco, questa
ipocrisia, diciamo, esatto, no? Di dire sono tutti uguali, ma tu sei meno uguale degli altri. Ti servo, ti do il caffè come lo do al signore che mi lascia la mancia, però togliti dai piedi il prima possibile.
Esatto, e questo è un po' la rappresentazione, una delle rappresentazioni che io ritengo più importanti del romanzo, perché in qualche modo c'è questa solitudine alla quale nessuno riesce a dare una risposta, e i personaggi del romanzo appunto continuano a muoversi per loro conto, come se fossero in qualche modo trasportati dal vento o agitati appunto dalle onde del mare. Ecco, nel romanzo ci sono questi elementi in qualche modo naturali che tornano, il vento che spazza le strade, il mare che è sempre in qualche modo agitato.
Ma le quinte sono ben chiare. Il ritratto presente nel libro di dove si svolge l'azione è ben chiaro, con i ritmi, i suoni, i colori di quella Roma, una Roma che non c'è più, ma che forse esiste come brutta copia di se stessa ancora oggi.
Sì, era una Roma oscura, senza luci, Ecco, era una Roma attraversata da questi ragazzi che in qualche modo, manifestando, volevano anche colorarla, volevano anche dare un senso a questa esistenza grigia che loro, con la loro sensibilità, coglievano all'interno di questa città. Insomma, ecco, l'immagine la diede Moravia. Un'immagine bellissima, ecco, noi portammo insieme a Renzo Paris il romanzo appena stampato ad Alberto Moravia e lui disse che per fortuna c'era queste voci, c'era il vento,
ma c'era Igor Patruno,
ma che lo scenario sembrava appunto scolpito. Questa è un paese, lui disse, una città scolpita nel marmo e tale appare e continua a restare.
Grazie, no? Igor, da romano a romano, con un giudizio del più grande scrittore romano, abbiamo fatto il punto e ci risentiamo tra pochissimo per parlare di Roma scolpita con Igor Patruno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornati con Alberto Gaffi e microfoni con Igor Patruno per parlare di Passaggi, il suo libro significativo simbolico ristampato da Fahrenheit 451 per 7,50 euro, un libro che segna la storia. E segna la storia talmente bene che quando Moravia lo lesse disse: Igor, sei riuscito a scolpire la nostra città, una città scolpita nel marmo, tu hai scolpito i personaggi in questo scenario immobile dove il tempo si è fermato. Cos'era il tempo nel tuo libro? Quando lo hai scritto? Dov'eri?
Erano gli anni, la fine degli anni 70.
E la tua vita privata, vogliamo sapere.
Era la fine degli anni 70, diciamo, io avevo appena finito l'università e avevo iniziato a lavorare appunto come giornalista in una piccola agenzia parlamentare. Mi occupavo appunto di varie cose, di tutto quello che ci si occupa.
Eri un giovane precario.
Ero un giovane precario. E il romanzo lo scrissi appunto agli inizi degli anni 80, proprio nel 1980. Quello che mi girava nella testa era una frase che avevo letto, una frase di uno scrittore, Peter Bixell, che in qualche modo mi è rimasta dentro in tutti questi anni. Ha senso continuare a scrivere perché continuando a scrivere diventano narrabili altre vite. Ecco, il mio tentativo era quello di rendere narrabili delle vite che avevo incontrato e che però in qualche modo avevano rinunciato
a essere narrati, a narrarsi. Quindi hai sentito un dovere?
Ho sentito quasi sì, come un dovere, ecco.
Ti sei sentito un po' un infermiere, hai visto qualcuno che stava morendo, stava scomparendo, un po' i suoi connotati stavano diventando sempre più impalpabili e invisibili, e hai detto: no, voglio ricalcare i contorni di questa identità.
L'idea era appunto quella di fare un romanzo corale, ovvero di raccontare una generazione. Poi le voci hanno preso un po' il sopravvento.
Avviene sempre così.
Esatto.
E questi personaggi, quando sono troppo buoni, ci mangiano l'autore.
E alla fine l'autore ha seguito i personaggi, perché la loro presenza era diventata appunto incombente. Ecco, in particolare ha seguito
un personaggio
che è appunto quello di cui parlavamo prima, ovvero lo scrittore che scrive che pubblica un solo romanzo, un romanzo di grande successo
e di responsabilità,
che poi scompare, nessuno sa che fine ha fatto, fino a che non muore. E fino a che appunto questa giovane regista non indaga e cerca di svelare questo mistero. Ecco, poi del mistero parleremo tra un po'. Ecco, i percorsi di questo appunto scrittore sono attraversati continuamente da incontri con uomini, incontri con donne, incontri con figure esili, appena palpabili, si potrebbe dire.
Evanescenti.
In questo contesto lui riesce a fotografarle, a segnarle. E quindi, insomma, in qualche modo, in questo metaromanzo, a raccontarle.
Ma quanti uomini veri, donne vere, rubate alla cronaca, visto che facevi anche il giornalista in quel periodo, ci sono, e quanto invece hai completamente rigirato e cambiato le persone, i luoghi?
Diciamo che io posso risponderti così: quello che è scritto in questo romanzo, in passaggi, è tutto vero, ma è anche tutto falso, nel senso che l'ispirazione è sicuramente reale. I personaggi che vi sono raccontati sono tutti personaggi che io ho realmente incontrato.
E che si sono letti?
Alcuni si sono letti. Poi nel romanzo sono stati stravolti, sono diventati un'altra cosa, perché sono entrati appunto nel vortice, no, di queste tre voci che li raccontano. E quindi in qualche modo tutto vero, ma è anche tutto immaginato.
Dopo la pubblicità ancora passaggi e un personaggio incomincerà a essere definito più degli altri.
Carta vetrata.
Rieccoci con Carta vetrata, rieccoci con Igor Patruno, e passaggi incomincia a entrare nel merito del protagonista e dei coprotagonisti di questo evento letterario, perché non è un vero e proprio romanzo, è un evento letterario, è qualcosa di fortemente sperimentale. Il gruppo 63 palpita nel cuore di Igor Patruno. Qual è il brano che ci vuoi leggere adesso?
Siamo a Roma, è il 12 maggio 1977. Il brano racconta un po' quello che accadde quel giorno ed è dedicato a una ragazza che non aveva nemmeno 20 anni, che rimase uccisa. A quei tempi accadeva, purtroppo, accadeva abbastanza spesso, che ci fossero dei ragazzi che morivano perché si scontravano in maniera dura con la polizia. Ma in questo caso Giorgiana Masi,
e qui esce fuori il nostro personaggio,
così si chiamava la ragazza.
Il brivido corre sulla schiena di molti dei nostri ascoltatori, che sanno cosa significa per noi romani Giorgiana Masi. Ancora è un simbolo fortissimo.
Giorgiana Masi in realtà non aveva partecipato a degli scontri, era andata ad una manifestazione dei radicali, del Partito Radicale.
Borghese fra borghesi. Ragazza tranquilla. Nessuna violenza nel suo cuore, nelle sue mani, violenza. Da nessuna parte.
Esatto. Ad un certo punto la polizia carica i manifestanti per tentare di scioglierli e lei si mette a correre, corre su Ponte Garibaldi. Qualcuno spara. Il Partito Radicale fece una inchiesta, pubblicò un libro bianco. Ci sono addirittura le foto di alcuni personaggi che poi vennero identificati come poliziotti in borghese con delle pistole in mano. Chi ha sparato realmente non lo sappiamo, ma sappiamo che nella traiettoria del proiettile c'erano sicuramente 4-5 poliziotti in borghese. Stiamo parlando ovviamente della polizia politica voluta dal ministro degli interni Francesco Cossiga. Ecco, ad un certo punto, in questa dimensione metareale, irrompe con forza la storia. Era il 12 maggio. Il ministro aveva vietato la manifestazione e la città venne invasa dalla rabbia e dalla nebbia. Tra piazza San Pantaleo e piazza della Cancelleria si scatenò l'inferno. Quei ragazzi cercavano lo scontro. Si vedeva da come si muovevano, portavano buste e zaini pieni di Molotov, grida lanciate come sassi. Lungo Corso Vittorio stazionavano furgoni blindati e plotoni di celere con i giubbotti antiproiettile. Dietro i furgoni si muovevano una quindicina di individui, vestiti come i ragazzi, con i fazzoletti rossi sul viso e gli zaini a tracolla. Dentro gli zaini avevano pistole e non erano manifestanti, ma poliziotti camuffati. A piazza Campo dei Fiori il fuoco lambì la tunica del monaco e mentre calava la sera il fuoco ancora mordeva l'antica eresia. La guerriglia durò ore. Alle 19:50, mentre bruciavano le auto messe di traverso, Giorgiana correva da Ponte Garibaldi verso Viale Trastevere. Il proiettile penetrò sotto la scapola ed uscì dal petto, spappolando un polmone e recidendo l'aorta. Chi ammazzò Giorgiana Masi? Lupi scesi dalle montagne in cerca di prede, lupi feroci nascosti come topi lungo gli argini del fiume, là dove il corso si incunea sotto l'arcata di un ponte e lambisce i contorni dell'isola.
Questo rappresenta la grande fine del sogno.
Esatto.
E ci svegliamo con che cosa, se ci svegliamo?
Ma ci svegliamo con il personaggio del, con uno dei personaggi del romanzo, cioè la giovane regista, che dice queste parole. Ora sulla parete c'è solo il bianco impenetrabile dello schermo, il film è finito e io non so se tornare a casa o rimanere seduta qui per sempre. Ecco, ci svegliamo con il disorientamento, finito il sogno, represso insomma in qualche modo, anche violentemente, ad un certo punto c'è questo risveglio amaro, questo risveglio in una luce pallida del mattino, in cui la protagonista non sa proprio che cosa fare, non sa se tornare appunto a casa, tornare alla sua vita, oppure restare seduta lì dove è stato proiettato questo film che lei ha girato sullo scrittore maledetto, ecco, così potremmo chiamarlo, e non sa che cosa fare. Ecco, questo è quello che è accaduto a quella generazione, alla generazione dei ragazzi del 1977. Si sono risvegliati da un sogno, si sono risvegliati dalla, diciamo,
dalla proiezione,
voglia, sì, dalla proiezione che avevano appunto proiettato in questo cielo vuoto di angeli, al posto appunto degli angeli che non c'erano più, avevano proiettato i loro sogni, e si trovano in una dimensione dura, che è quella della vita di tutti i giorni, in una Roma che appunto è rimasta tale e quale, una Roma grigia, buia, una Roma oscura, e praticamente sono costretti a fare i conti a livello individuale con le loro esistenze.
Oggi la puntata è dell'Epifania, non l'abbiamo ancora detta, ma insomma andiamo in onda nel giorno dell'Epifania. Cosa significa? Nel tuo romanzo è presente ovunque.
Questo processo di risveglio viene raccontato. Ecco, il risveglio era un po' quello che a me sembrava in quegli anni l'unico percorso possibile, un percorso che poteva portare ad una comprensione diversa dell'esistenza, ad un tentativo di andare oltre le atmosfere del sogno e di entrare appunto in contatto con la realtà.
Magari guardandosi poi, dentro. Anche,
magari no? Guardandosi dentro, perché poi, ecco, ad un certo punto la giovane regista racconta un episodio nella vita dello scrittore che lei è riuscita a ricostruire, e c'è lo scrittore che si siede vicino a una ragazza, ma non riesce a parlarci.
Magari, ecco, ce lo leggi dopo una breve pausa musicale.
Carta vetrata.
Bentornati con Igor Patruno, con Carta vetrata, con Passaggi, libro uscito recentemente per Fahrenheit 451 per 7,50 €. Un libro che parla di risvegli, ma non risvegli dal sonno, risvegli da un'illusione. E quindi oggi, che è la giornata dell'Epifania, dell'annuncio, del risvelamento di una nuova nascita, qualcuno, il protagonista, questo scrittore misterioso che scrive un solo libro poi scompare, ci svela cosa significa conoscere se stessi.
Ecco, era impossibile tutto. Impossibile farle rotolare baci nel pancino, impossibile tenerle la mano, impossibile anche solo restare a guardarla. Lei era gentile, ma io, con quei ridicoli appunti su un foglietto appoggiato al telefono, mi sentivo un idiota imbranato. La mia voce poi doveva essere sembrata un campo di ortiche. A me non sembrava nemmeno umana, praticamente incolore e in sapore, non odorava di nulla. Nelle relazioni i personaggi scoprono un elemento, cioè l'impossibilità. Ma nel momento in cui scoprono l'impossibilità, in qualche modo la superano.
Andiamo avanti.
L'ho incontrata qualche tempo dopo, per caso. Se ne stava incollata al gradino di una lunga scalinata e odorava di treni, di mare e di altre cose. Tremava a tratti, anche se non attendeva nessuno, anche se mi sorrideva. Nel suo vestito bianco e leggero sembrava anche un po' triste. Quel pomeriggio ho avuto la sensazione di aver incontrato una donna diversa. Diversa ma vera. Così, senza pensarci, le ho appoggiato il braccio attorno alla spalla e abbiamo passeggiato lungo i viali dell'università. Avrei potuto guardarla e chiederle qualsiasi cosa, ne ero certo. Non era un'altra. Proprio lei. Non sarebbe stato difficile finirci a letto, come si dice, farsela. Si sarebbe data anche se le avessi raccontato solo storielle stupide. E io, che mi struggevo quando la sentivo al telefono, ero riuscito a uscirci solo una sera, faticando per convincerla. Avevo in tasca un pacchetto di Gauloises, forse per bruciarmi prima la gola. A me le Gauloises nemmeno piacciono. Nel locale dei tipi suonavano blues da spaccare i timpani. Lei dopo un po' si era messa a lanciare sguardi a un ragazzo seduto da solo a bere un bicchiere dopo l'altro. L'aveva guardata anche lui, ma senza intenzioni, chissà cosa pensava. Insomma, una serata di triste. Quando l'ho rivista ho capito, l'avevo partorito io così. Lei era sempre stata lei e per giunta nemmeno impossibile. L'impossibilità se ne stava conficcata nell'immane groviglio di fili del mio cervello.
Ecco. Ecco qua. Quindi la verità non sta lontano, ma sta dentro di noi.
Questa è un po' la chiave.
Esatto. Cerchiamo bene dentro di noi e scoveremo nel groviglio di fili.
Esatto. La strada, o comunque scoveremo che le immagini che ci proietta la realtà spesso sono immagini che noi proiettiamo a noi stessi e che gli altri poi alla fine non sono così impossibili, che c'è una strada percorribile.
Un'interpretazione del prossimo.
Esatto, in questo il romanzo offre una speranza. Ecco, in questo sfacelo
entra la realtà a gamba tesa anche, no? Perché con i suoi odori, con i suoi luoghi.
E in questa verità che prima per il personaggio non è percepibile, il personaggio la percepisce come impossibilità di relazionarsi con l'altro. Lui sembra incapace di riuscire a stabilire dei rapporti. Ecco, ad un certo punto però lui capisce che si è trovato di fronte solo una proiezione di se stesso. Lui capisce che l'impossibilità ce l'ha lui, conficcata dentro, appunto, io dico, come se fossero dei chiodi.
E qualcuno forse ce li ha messi questi chiodi, perché non credo che sia solo colpa dell'individuo. Noi in qualche modo nasciamo in catene.
Beh, su questo non c'è dubbio, diciamo che c'è.
E lo dici storia, anche, insomma.
Esatto, c'è una storia individuale, ma c'è anche una storia collettiva. E certamente la storia collettiva influenza in modo determinante la percezione della realtà che noi abbiamo.
E arriva a dire anche i desideri.
Soprattutto i desideri. Ecco, quegli anni vennero chiamati da tutti gli anni di piombo. A me piace chiamarli anche gli anni di carne, perché furono anni nei quali c'era in qualche modo la possibilità di avere rapporti, anche se fugaci, anche se appunto passaggi. Nulla sembrava voler restare, le relazioni stesse. Ecco, la grande scoperta della mia generazione, e quindi torniamo un po' all'inizio, anche la scoperta in qualche modo è stata accompagnata anche dalla scoperta del romanzo. La grande scoperta della mia generazione,
forse più che scoperta, rivalutazione dello strumento del romanzo.
Sì, rivalutazione dello strumento.
Perché
del romanzo
non era più considerato romanzo
borghese,
esatto, del passato, che serviva a contestualizzare la buona creanza, no? Il bel pensiero ottocentesco, il volemo se bene all'italiana, poi, no?
Esatto.
Ma qualcosa di rivoluzionario.
Esatto.
Quindi un punteruolo.
Un punteruolo che serve appunto a fare quello che stiamo raccontando, ovvero a scavare, a vedere che cosa c'è oltre questo marmo scolpito.
Magari c'è un'altra scultura nascosta dentro quella.
Magari c'è un'altra scultura, ma magari c'è la vita che scorre.
Esatto, quindi
perché
assolutamente
no?
Nulla di stabile, ma qualcosa di liquido.
Ma qualcosa di liquido. Ecco, appunto, poi, e siamo ai giorni nostri, Bauman ha voluto, insomma, in qualche modo esemplificare, no? Quello che tu hai detto così bene con un termine, che è vita liquida. Cioè, siamo passati, in qualche modo, da un'epoca che sembrava scolpita nel marmo
e che non sarebbe mai cambiata.
E che non sarebbe mai cambiata. Ho ancora le parole di Moravia in testa,
certo.
No? Che racconta appunto la sua visione di Roma. siamo passati ad una realtà che è diventata liquida, che si muove e in continuazione, che cambia aspetto in continuazione, dove non c'è più quasi nessun punto di riferimento. I lavori cambiano, le storie sembrano trasportate da questa liquidità che le avvolge, che poi alla fine rischiano di svuotare ancora di più, di lasciare solo delle conchiglie vuote.
E la via di Giorgiana Masi è una via che oggi sentiamo tutti di dover riprendere, di dover ricominciare a correre per quel ponte e magari sperare che nessuno ci spari alle spalle.
Condivido.
A fra pochissimo per un ultimo intervento con Igor Patruno.
Carta vetrata.
Bentornati con Igor Patruno, bentornati con Carta vetrata, Alberto Gaffi e i vostri microfoni. Rientriamo a gamba tesa nel romanzo con un'altra pagina letta dallo stesso autore.
Siamo praticamente alla fine del romanzo. La giovane regista in qualche modo ha perso un po' la sua identità e si è trasformata in un altro dei personaggi del romanzo, ovvero l'abitatrice di una villa abbandonata. Ecco, la giovane regista, che non è più giovane, sono passati degli anni, riflette sulla propria esistenza. E in qualche modo parla da sola, parla addirittura da sola, ma parla anche a delle voci che lei ascolta.
Sentiamole.
Sono tornata nella casa sulla scogliera. Guardo il cielo da una finestra. Probabilmente sto ancora recitando. È difficile dirlo, perché ormai la voce ha occupato ogni cellula, trasformando il corpo in uno strumento. Percepisco anche altre voci. Vengono dall'esterno. Ma la mia razionalità mi costringe a pensare che pure quelle appartengono a me, anche se non ne sono certa. Progressivamente sto perdendo la capacità di localizzare i ricordi nel tempo e dei vuoti pallidi vanno prendendo il posto dei volti che credo di aver conosciuto. Ci guarda e ora non sa più dove fuggire né dove nascondersi. Evidentemente non ha possibilità di fuga né luoghi dove andare. Vi prego, lasciatemi in pace. Dovrei alzarmi da questa poltrona, andare di là, prepararmi qualcosa, ma non riesco a ricordare cosa c'è di là nel resto della casa. Nemmeno i mobili che arredano questa stanza mi sembra di averli mai visti. Quella foto incorniciata sullo scrittoio, per esempio, quegli occhi che mi osservano immobili, a chi sono appartenuti? Vorrei trovare uno specchio. Credo di non rammentare nemmeno il mio volto. Ho paura. Ha una bottiglietta tra le mani, una bottiglietta di acqua e zucchero, con su scritto bevimi. Ne sta prendendo un sorso. Già la stanza è diventata più scura e il cielo sembra un bagliore lontano. Ecco, questo è un po' l'epilogo.
Siamo senza parole, Igor, come dire, io ho sentito addirittura palpitare il teatro dell'assurdo di Beckett, quindi non solo il nouveau roman, ma insomma anche questa scrittura che piace tantissimo al teatro, tanto che Riccardo Reime, che purtroppo non è potuto venire oggi perché è fuori dall'Italia, ha desiderio, in più occasioni ha detto, lo ha fatto anche, metterlo in scena.
Sì, possiamo dire, se mi permetti di dirlo, che basta andare su YouTube e digitare Vita Liquida e c'è la possibilità di vedere dei video che sono stati registrati nel corso di quest'anno con Elisabetta De Palo, grandissima attrice italiana, e Riccardo Reim, che leggono dei brani di passaggi. Loro due hanno molto amato Passaggi, proprio per questo, per quello che dicevi tu, perché ha una teatralità.
È vero che è teatrale, però anche talmente scarnificato, perché io sento che si sradica il teatro da tutti i suoi giochi, da tutti i suoi stratagemmi. Non ha il colpo di scena, non ha l'occhio di bue, non ha il sipario che si apre. Tutti questi, tra virgolette, giochetti del teatro non ci sono. Quindi è molto difficile recitare il tuo testo. Ma torniamo al nuovo roman. Noi vogliamo chiederti come ti poni di fronte a questa linea che poi alla fine diventa scomposta con una scrittura che invece rientra nella riconoscibilità, il lettore la riconosce come propria, quindi riesce a essere seduttivo senza sconvolgere attraverso una scomposizione del testo.
Quello che ha detto in qualche modo anche Renzo Paris, facendo un po', no, la sua critica.
In due parole ha detto tutto.
In due parole ha detto tutto. Diciamo che lui poi ha anche aggiunto quello che tu hai annotato. Ha aggiunto che l'autore, nella fattispecie appunto io, poi a un certo punto ha rielaborato un po' il nuovo romanzo, perché lì si sarebbe dovuti arrivare alle estreme conseguenze. Quel tipo di scrittura è una scrittura destrutturante, completamente destrutturante.
Per 25 lettori, forse 26.
Per 26 lettori, però insomma, diciamo che alla fine il nuovo roman è diventato per un certo periodo, diciamo, molto di moda.
Un mito.
Un mito. Ecco, c'è nel nuovo roman la totale scomposizione del personaggio, viene delineato il personaggio, poi il personaggio si perde, quasi si confonde con tutti gli altri, non si capisce più se stiamo parlando sempre di lui o se c'è qualcun altro, o se è qualcun altro che ha fatto irruzione,
esatto,
no, nella trama. Trama che nel frattempo anch'essa è stata scomposta, per cui ci sono quasi delle visioni. Basta pensare al film simbolo del nuovo romano, l'anno scorso a Marienbad.
Come no? Dove, onirico,
ecco, dove appunto il sogno, la realtà si mescolano e alla fine le sensazioni che si ricevono sono profonde.
Assolutamente.
Sono poeticamente profonde.
Sì, tu non contesti quella destrutturazione.
Ma c'è la mancanza, no, della storia. Infatti l'anno scorso a Marienbad è uno dei film, e Le Gomme di Robert Grier, uno dei romanzi più criticati, ma anche poco letti, perché erano pochi quelli della mia generazione che conoscevano il nuovo roman,
che era in qualche modo elitario.
Era sì, in qualche modo elitario. Poi insomma il cinema che ha tratto origine dal nuovo roman è stato esaltato dalla cultura di sinistra, per cui tutti quelli che
dovevano
in qualche modo facevano parte, no, del
movimento,
vecchio partito comunista, andavano a vedere l'anno scorso a Marienbad, perché le critiche sull'unità erano eccezionali, si gridava
esatto,
al miracolo,
esatto.
No, salvo poi uscire
e dire,
no,
ma che cosa voleva
e dire,
dire?
Ma di che parlava il film? Perché poi alla fine appunto siamo di fronte alla destrutturazione, non parlava di nulla, parlava di sensazioni minime, di appunto minuscoli filamenti. Ecco, io ho rifiutato poi di giungere alle
estreme conseguenze
creando appunto delle voci narranti. Anche se la voce che inizia il romanzo è lontana, lontanissima negli anni dalla voce che conclude il romanzo, però è collegata, è la conseguenza, quindi c'è una struttura all'interno della narrazione, struttura che ovviamente nel nuovo roman non c'è. È completamente liquefatta. Ecco, in qualche modo il nuovo roman
non l'accompagni per mano, ma non lo vuoi abbandonare.
Esatto,
lettore.
Esatto. Sei riuscito a fare una sintesi estrema, ma molto precisa.
Perché nel nuovo Roma il lettore alla fine è un po' lasciato da solo di fronte a questo vortice.
Ecco,
tu dici: no, il vortice te lo do, ma in qualche modo ti faccio anche vedere in quale parte del vortice sono ancora io e dove ti sto parlando, dove ti sto raccontando la mia storia, che è una storia poi, che è quella di Giorgiana Masi, ricordiamolo, insomma, è un punto della storia, ma è un elemento che dà gravità, è un centro di gravità permanente del romanzo.
Quello che ho voluto fare è stato proprio questo, cioè siccome poi alla fine il romanzo era completamente metastorico, ad un certo punto ho sentito la necessità di ridare un qualche elemento, ecco, e siamo arrivati appunto un po' allo svelamento del mistero. Lo scrittore smette di scrivere perché si sente un reduce, perché l'unica storia che è riuscita a raccontare è una storia di quegli anni, degli anni 70. Ad un certo punto, dopo averla raccontata, decide che non c'è più nient'altro da raccontare e quindi cessa in qualche modo la scrittura, perché non ha più per lui nessun senso. Quello che aveva da dire l'ha detto, non ha altro da aggiungere. Questo è quello che scopre la giovane regista.
E abbiamo anche noi scoperto leggendo il libro. Devo dire la verità, è difficile pensare che ci sia una seconda parte, un prequel, queste sciocchezze che oggi vanno tanto di moda, no? Di dover continuare un libro quando è chiuso, è chiuso. Ti abbandona lui e lo abbandoni anche te.
Certo, credo che Passaggi questa caratteristica, insomma, ce l'abbia, nel senso che poi alla fine riesce, insomma, in qualche modo a chiudere a due finali.
E lascia una traccia nel cuore dei lettori.
Beh, ti ringrazio, sicuramente in me una traccia a scriverlo l'ha lasciata, ecco, e mi ha fatto molto piacere scoprire che un grande poeta come Carlo Bordini, un grande poeta come Antonio Veneziani, ma un grande scrittore e un critico come Renzo Paris sono poi alla fine venuti, dopo tanti anni che non li frequentavo più, si sono messi seduti e hanno ripercorso, no? Un po' come abbiamo fatto noi adesso, le varie tappe di Passaggi, insomma, considerandolo appunto in qualche modo un prodotto di quel mondo, della scuola romana, se
tutto
mi permetti.
Tutto si tiene, caro Igor. Ricordiamo il titolo e purtroppo dobbiamo salutarci perché i tempi radiofonici sono stati ampi, ti abbiamo voluto dedicare tutta una puntata proprio perché merita questo libro che ha superato il decenni, perché ormai siamo ai due decenni dalla scrittura.
1983, quindi 2013, 30 anni direi.
Addirittura, quindi come vedi la freschezza e la potenza della scrittura quando è valida ed è importante come la tua non ha tempo. E ricordiamo ai nostri ascoltatori l'editore Fahrenheit 451, Igor Patruno, Passaggi, 7,50€, un acquisto epifanico.
Grazie, a presto anche ai tuoi ascoltatori.
Carta vetrata.
E chiudiamo la prima puntata del 2013 con i nostri più fedeli collaboratori, il conduttore che finalmente ci ha raggiunto. Fabrizio, sei riuscito ad arrivare?
Ce l'ho fatta, mi sono districato in una bolgia di traffico, ma alla fine sono qui.
Ma la calza cosa ti ha portato oggi?
Ma guarda, non posso dirtelo perché c'erano dei prodotti, come dire, borderline, quindi
Giappone?
È meglio che non mi esprima. Sì, c'era anche una calza giapponese con dei ninnoli che poi ti mostrerò privatamente.
Ma sono cose da usare in coppia o da soli? Come un gioco a quattro o a due?
Guarda, ti ripeto la notissima battuta di Woody Allen: il sesso è la cosa migliore che possa capitare a due persone, ma in cinque è addirittura fantastico.
Benissimo, ma chi è arrivato? Anche Cristiano Draghi, che è tornato per le feste anche lui di nuovo nella capitale.
Allora, eccoci qua, dai, tanti auguri a tutti quanti. A me piace questa festa e io sono di quelli che quando volevano abolirla mi rifiutai categoricamente, non mandando le mie figlie a scuola, non me ne importava un accidente. Giustificazione c'era Befana, perché sì, è così.
Oggi è festa comunque perché è domenica, ma insomma.
Sì, vabbè, ma però voglio dire che questa festa va difesa perché ha una particolarità. Il Natale è, come dire, la festa della famiglia allargata, tutti i parenti eccetera eccetera, tutti insieme. Il Capodanno, vabbè, dovrebbe essere allegria e grandi mangiate con gli amici. Invece l'Epifania, la Befana, è la festa del nucleo familiare singolo con i propri bambini, quindi genitori con bambini. Tant'è vero che i regali, dice, nella calza non c'è niente, perché la calza la faccio io ai più piccoli, devono essere ormai, io appartengo al genere di quelli che la calza la fanno e non la ricevono. Insomma, vabbè, pazienza, mi contento, va bene così. Il divertimento è proprio, ed è anche un esame di riparazione. Hai sbagliato un regalo a Natale, con l'Epifania puoi rimediare.
Ci sono i cambi dei regali.
Sì, ma no, più che i cambi, poi dicevo, poi c'hai il figlio che ha fatto il muso, no, lungo, perché hai scazzato, scusate il termine così francese, scusate il francesismo, il regalo di Natale, e vabbè, con l'Epifania aggiusti.
Beh, no, io sono completamente d'accordo con Cristiano per quanto riguarda la Befana. È uno dei più bei ricordi, svegliarsi la mattina e andare di corsa a vedere cosa c'era la calza, però aiutatemi voi che avete dei bambini. Ma ci sono ancora le sigarettine di cioccolato? Sì, oppure sì, 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 è una cosa che
ci sono.
Non è
esistono ancora, Gabriele, esistono, te l'assicuro, io ne mangio parecchie, tra l'altro sotto le feste.
Quando non ne fumi alcune.
Il mio più brutto ricordo della Befana è un giorno da bambino mi sono svegliato, ho guardato dentro la calza e ci ho trovato dentro un piede, quindi puoi immaginare che quale stupore.
Di cioccolato.
Esatto, un piede come di carbone. Un piede umano, il piede di mio padre, ho sbagliato calza. Mentre succedevano, vorrei chiedere a tutti voi presenti in studio di questa invece tradizione che è nata, ma in tempi di crisi forse si è ridimensionata, che è quella che frequenta assiduissimamente mia moglie, è quella del riciclaggio dei regali.
In Vereconda,
cioè si riciclano i regali per la
Befana. Certamente, prima Cristiano diceva la Befana, uno può rimediare al regalo di Natale toppato, mentre invece molto spesso alcuni regali non proprio graditi vengono immediatamente.
E lì però bisogna fare attenzione, perché mi è capitato di aprire un regalo in cui ci fosse dentro un bigliettino destinato a un'altra persona, quindi quello era sicuramente un regalo riciclato che però non era stato aperto, perché valla a sapere che.
Ma questo riguarda la storia del tuo fallito matrimonio, mi sembra, non è il caso di raccontarlo.
Non si è ancora mai sposato, poverino.
No, io sono terrorizzato dalla memoria, perché se mi dimentico, mi sbaglio, mi confondo e poi regalo alla persona che mi ha fatto il regalo il suo regalo, insomma il discorso è complicato, ma avete capito, qui finisce l'avventura di un'amicizia, quindi lascio perdere, li metto da una parte, tanto ora c'ha eBay, su eBay... Puoi cavartela molto bene.
La grande saggezza fiorentina non muore mai. Salutiamo, quindi, in ordine di apparizione nella prima puntata del 2013, che mi sembra che è partita alla grande, Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, nonché il radiocittafutura.it e clubradio.it dell'Università Popolare di Trieste. A presto!